Eccoci qui per un altro approfondimento. Oggi ci tuffiamo nel magnetismo, guardando cosa ci dicono le fonti. Partiamo da cose che conosciamo un po' tutti, no? Le calamite. Quelle naturali, ma anche quelle artificiali. E hanno sempre questi due poli, nord e sud, che non si possono separare. Ma c'è molto di più, ovviamente.
Giusto.
Ogni magnete crea attorno a sé una zona di influenza, un campo magnetico. Invisibile, ma sai, assolutamente reale.
Esatto.
Possiamo immaginarlo con le linee di campo. E la bussola? Beh, la bussola ne è la dimostrazione pratica. L'ago si allinea proprio lì, seguendo il campo magnetico terrestre. E c'è quella cosa interessante che i poli magnetici della Terra non sono esattamente uguali a quelli geografici. Un piccolo ma non trascurabile scarto.
Vero, ti si attraggono, uguali si respingono, ma soprattutto, come nascono questi campi? E che effetti hanno, per esempio, sull'elettricità? Insomma, stiamo guardando le regole di una forza fondamentale.
Ok, e qui le fonti mettono l'accento su un momento chiave. Quasi casuale, no? L'esperimento di Oersted.
Sì, un classico.
Non era solo vedere un ago di bussola che si muove vicino a un filo concorrente. Era la prima prova concreta che elettricità e magnetismo non erano due cose separate.
Proprio così.
Ma legate.
Intimamente legate.
Ha un po' scardinato il modo di pensare di allora, immagino.
Assolutamente. Ha aperto una porta enorme. E subito dopo arriva Ampère e mostra che pure due fili con corrente interagiscono tra loro, magneticamente. Si attraggono, si respingono.
Ah, anche tra fili.
Certo. E queste scoperte non hanno solo portato a leggi fisiche fondamentali, ma hanno persino definito l'unità di misura della corrente. L'ampere si basa proprio su quella forza lì, tra i conduttori.
Capisco. Quindi, praticamente, una corrente elettrica è una sorgente di campo magnetico a tutti gli effetti. Ma come si calcola questo campo? È complicato.
Beh, diciamo che la legge di Biot-Savart ci dà la formula matematica, la ricetta. Le fonti fanno esempi specifici, sai. Un filo dritto, lunghissimo, genera un campo con linee circolari intorno.
Ok.
Una spira, un anello di filo, crea un campo che somiglia molto a quello di una piccola calamita, tipo un dipolo.
Ah, ok.
E poi il solenoide. Pensa a un lungo avvolgimento di filo, come una molla fitta fitta. Se è ideale, bello lungo, dentro crea un campo magnetico super uniforme.
Forte. E si misura in Tesla, giusto?
Re, debolissimo. Parliamo di microtesla, decine di microtesla.
È pochissimo.
Invece i magneti per la risonanza magnetica, quelli sono bestioni da diversi tesla. Una differenza enorme.
Impressionante. Quindi, ok, le correnti creano campi, ma le fonti insistono molto anche sul contrario. Che succede se una carica elettrica si muove dentro un campo magnetico? O ha un filo intero percorso da corrente?
Qui entra in gioco la forza di Lorentz. È un concetto, direi, centrale nelle fonti che abbiamo visto. Ed è una forza particolare.
In che senso?
Agisce solo se la carica elettrica si sta muovendo. Se sta ferma, niente forza magnetica. E poi la sua direzione è sempre perpendicolare sia alla velocità della carica sia al campo magnetico. È come una spinta di lato, continua.
Una spinta laterale. Quindi non la fa andare più veloce nella sua direzione.
No, esatto. Non cambia la sua energia cinetica, la sua velocità in modulo, ma le fa cambiare direzione, la fa curvare.
Ah.
Pensa a una particella carica che entra dritta, perpendicolare, in un campo uniforme. Questa forza la fa girare in cerchio. Se entra un po' inclinata, farà una spirale, un'elica.
E questo succede davvero in natura?
E come? E le fasce di Van Allen attorno alla Terra sono proprio questo, particelle cariche, magari arrivate dal Sole, che vengono intrappolate dal campo terrestre e iniziano a spiraleggiare avanti e indietro tra i poli. È uno spettacolo su scala cosmica.
Wow! E immagino che questa forza di Lorentz abbia un sacco di applicazioni pratiche.
Fondamentali. Pensa al selettore di velocità. Usa un campo elettrico e uno magnetico incrociati per far passare solo particelle con una velocità ben precisa. E lo spettrometro di massa sfrutta proprio come il campo magnetico curva le traiettorie degli ioni per separarli in base a quanto pesano rispetto alle loro carica. È uno strumento indispensabile in chimica, fisica, biologia, medicina. Capire la forza di Lorentz è stato cruciale.
C'è poi un ultimo fenomeno, un po' più di nicchia forse, che le fonti citano, l'effetto Hall. Di che si tratta? Detto facile.
Allora, immagina la corrente in un pezzo di metallo come un fiume di elettroni che scorre.
Ok.
Se noi mettiamo un campo magnetico che attraversa questo fiume, tipo dall'alto al basso, questo campo applica la forza di Lorentz sugli elettroni e li spinge tutti verso una delle sponde del fiume.
Ah, li accumula da un lato.
Esatto. Questo accumulo di carica crea una piccola ma misurevole differenza di potenziale, una tensione, tra le due sponde opposte. Quella è la tensione di Hall. Ed è utilissima, perché ci dice un sacco di cose sui portatori di carica dentro quel materiale.
Incredibile. Allora, per tirare un po' le fila, le fonti ci mostrano questa connessione profondissima tra elettricità e magnetismo, dalle calamite all'intuizione di Ersted, alle leggi di Ampère e Biot-Savart su come si generano i campi, fino alla forza di Lorentz, che spiega come i campi agiscono sulle cariche, con tutte le conseguenze, dalle fasce di Van Allen alle tecnologie come lo spettrometro di massa.
Sì, è un quadro molto coerente. E quello che colpisce, secondo me, è vedere come la comprensione di una forza così fondamentale, la Lorentz, non sia rimasta solo teoria fisica, ma sia diventata la base per un'infinità di tecnologie che usiamo tutti i giorni.
Verissimo.
E questo, sai, fa sorgere una domanda, quasi una riflessione per chiudere. Se siamo riusciti a scoprire e a usare questa connessione così intima tra elettricità e magnetismo, quante altre connessioni fondamentali, magari altrettanto potenti, potrebbero essere nascoste tra fenomeni che oggi vediamo come separati, in altri ambiti della natura? Chissà cosa c'è ancora lì fuori che aspetta solo di essere capito e magari sfruttato.